すよね。
チネヤング。Rubrica cinematografica, interviste e curiosità sul mondo del cinema. Un programma di Samuel Allegrini e Michele Storelli. Perché i film sono sogni che non dimenticherai mai.
Buongiorno e bentornati a Cine Young, bentornati da Michele Storelli alla xesima puntata di Cine Young. Ormai ho perso il conto, non so più nemmeno quante ne abbiamo fatte, perché quando si parla di cinema si perde un po' la cognizione del tempo, ci si perde nei sogni, nelle fantasie, nelle storie che il grande schermo ci racconta. E è sempre bello stare qua in questa saletta di registrazione a parlare di cinema, non da solo, perché che cavolo parlo da solo di cinema, ne parliamo con il più grande critico cinematografico del centro Italia, no via, dai, italiano, mondiale, universale, che è Samuel Allegrini.
Grazie, bentornati a Cine Young. Adesso stoppiamo con gli special, con gli special edition e riprendiamo dove abbiamo lasciato ben un mese fa. Oggi non parliamo di film live action, ma continuiamola, facciamo i film d'animazione, però non della Disney, perché i film della Disney nei quegli anni solo due sono decenti. Poi
vale a far... va bene. Faremo avere questa puntata alla Disney e faremo sapere che hanno fatto due film decenti in un decennio. Ma in effetti è vero, in quegli anni nasce, si afferma la grande potenza industriale e produttiva della Pixar, e questo è di questa casa produttrice di film che parleremo.
Praticamente è la casa che aveva fatto Toy Story, solo che poi ha fatto un altro film, però quello ce lo recupereremo dopo. Il primo film che degli anni 2000 che hanno fatto si chiama Monsters & Co., film del 2001, che diretto da Pete Docter, candidato all'Oscar, solo che ha perso contro il verdastro esperto di meme, cioè non meme, è un meme universale, Shrek.
Fra l'altro credo che quello fosse il primo anno, fosse la prima edizione in cui agli Oscar era stata introdotta questa nuova categoria dedicata ai film d'animazione. C'erano veramente dei pezzi da 90 come appunto Shrek e Monsters & Co. E una difficilissima battaglia, alla fine la spuntò Shrek. Però io ho qualche dubbio che fosse il più bello,
In verità poi gli Oscar d'animazione hanno candidato anche un film da Nickelodeon chiamato Jimmy Neutron. Vabbè, ma non parliamo adesso degli Oscar, parliamo della trama. La trama parla di una città chiamata Monstropoli che, per avere l'energia, praticamente hanno sta sorta di Enel, solo che al posto di prendere l'energia dalle centrali elettriche vanno a spaventare i bambini. Il più grande spaventatore di questa Monster Company è Jake Sullivan, che c'ha anche il compagno Mike Wazowski, e c'hanno anche un rivale, un cattivo, perciò Randall Box, insieme a un compagno con tre occhi. Un giorno, mentre Sully doveva recuperare gli appunti che Mike si era scordato, scopre che c'è una bambina che era uscita dal mondo nel mondo degli umani ed è andata nel mondo dei mostri. E nel mondo dei mostri i bambini sono un po' come una malattia, una cosa che tu devi evitare. E perciò un po' il film parla di come di questi due che cercheranno di riportare questa bambina nel suo mondo.
È come se fossero due universi tutti al contrario, l'uno speculare all'altro. Nel nostro mondo i bambini vengono spaventati dai mostri, ma nel mondo dei mostri sono i bambini che spaventano appunto i mostri. Come diceva Samuel, sono una sorta di malattia, sono dei germi, sono dei virus, che sono delle scorie addirittura radioattive che devono essere debellate con dei mezzi piuttosto particolari. E capite che una bambina che arriva nel mondo dei mostri lo mette veramente a soffio.
I tre protagonisti del film sono Sullivan, che è questo mostro azzurro con delle corna, con chiazze viola, che per fare una scena su di lui ci mettevano 11 ore solo per i peli. Il secondo protagonista è Mike Wazowski, questo mostro verde a forma di sfera con delle piccole corna, con un solo occhio, che ha un forte senso dell'umorismo ed è fidanzato con Sile. Infatti la battuta più famosa che di dice lei quando incontra Mike, è Orzotto Potto, il terzo protagonista, cioè protagonista, terza perché femmina, che vede Boo, questa bambina di 3 anni che è diventata famosa perché chiamava Sally gatto.
Siamo ancora a Cine Young. Nello spazio precedente eravamo andati in un posto, in un mondo, in un universo parallelo fantastico, anzi mostruoso, quello di Mostropoli, dove vivono i mostri che, uscendo dagli armadi, spaventano ogni notte i bambini, fino a che non scoprono che c'è una energia ancora migliore, ancora più potente di quella delle urla dei bambini, ed è l'energia che viene sprigionata dalle risate dei bambini. Tutto questo è Monsters & Co. e ne stavamo parlando con Samuel.
Il film ci lascia anche molte domande: chi sono, come sono diventati amici Mike e Sally, come l'hanno fatta diventare spaventatori. Queste domande sono tutte risolte nel 2013, quando esce il prequel Monsters University, che è il film del 2013, solo che non ha avuto il successo di Monsters & Co., non è stato candidato all'Oscar. Però io da piccolo ho addirittura distrutto il DVD perché ero imbambolato. La trama parla di Mike, più incentrata su Mike, perché il primo l'hanno dato un po' più a Sally, adesso facciamolo anche sull'altro personaggio. Lui vuole diventare uno spaventatore, però dalla faccia non è uno spaventatore, non fa paura. Lui addirittura si mette tutto il suo impegno per diventare uno spaventatore, però lui, insieme a Sally, che non è quello che conosciamo nel film, è un po' un bulletto, si può dire, praticamente vengono espulsi perché Sally distrugge il record di Gita Marmo, l'insegnante, che ha il corpo da altopleura e la faccia da drago. Praticamente poi loro parteciperanno alle Spaventiadi, le Olimpiadi, solo con Monster Edition. Perciò loro si uniscono a questo gruppo di sfigati, come venne detto nel film, ovvero gli Usbacap, che sono formati da uno che fa yoga, che ha le gambe lunghissime, uno che ha gli occhiali un po' gofo, che è il leader degli Usbacap, un mostro che ha 2 facce, che è poi Scott Sebastian Squibble, che è diventato famoso per la frase "Vai souffle, vai souffle!" Che è infantile, che vive ancora con la madre, che è molto protettiva, e perciò questi sono i membri dell'USBAKAP. Nelle Spaventiadi la prima prova sono evitare di decidere. Però all'inizio si pensava che i USBAKAP fossero eliminati, però invece no, perché il gruppo di un mostro che è apparso anche nel primo film, quello che viene messo in quarantena, ha usato una sorta di gel illegale, perché perciò vengono eliminati. Perciò le Spaventiadi continuano, gli USBAKAP e i ROR, guidati da Johnny Worthington III, ovvero l'antagonista principale, addirittura c'è anche Randall su questo gruppo, arriveranno finalmente in finale, e il finale, ovvero i leader, perciò Mike Wazowski contro Johnny Worthington III, vince Mike, e perciò tutti festeggiano. Però aveva messo il ruolo del bambino che si spaventava anche solo se gli toccavi la faccia, perché sapeva che Mike non l'avrebbe spaventato. E perciò Mike si triggera, perciò va nel mondo degli umani, va in questo campo estivo, e addirittura gli umani li confondono con degli orsi, vengono riportati, poi vengono espulsi a causa di questa cosa, però diventeranno lo stesso spaventatori.
Ma fra tutti i mostri che si vedono in questi 2 film, mostri fantasiosi, coloratissimi, qual è il tuo preferito?
I protagonisti.
Tutte e due, bene. E in questi 2 film ci sono, come sempre capita nei film della Pixar, anche dei doppiatori di eccezione. Qui hanno prestato le loro voci John Goodman, Billy Crystal, Steve Buscemi, James Coburn, Jennifer Tilly, e addirittura nel sequel, cioè in Monsters University, arrivano anche Alfred Molina e il premio Oscar Helen Mirren. De mostri sì, ma di bravura.
see you no more. I feel your eyes watching as I try talking to you. It'll be a one-way conversation. I want to rescue my soul, beg you, please buy time. If you could come back to me, then would I change the line? Hit it, baby, ooh. Hit it, baby, ooh. It's what they call a miracle. I hear you call my name. I hear you call, I hear you call. Time. Always be there, you once said to me.
Oggi a Cine Young stiamo parlando dei film della Pixar e dopo Monsters & Co. adesso credo proprio che altro giro, altra corsa, finiremo in un altro fantastico mondo, non più quello dei mostri, ma dove, Samuel?
Nella barriera corallina con Alla ricerca di Nemo, film del 2003 che è riuscito a vincere l'Oscar, primo film della Pixar a vincere l'Oscar. La trama parla di una coppia di pesci pagliacci, infatti a causa di questo film i bambini hanno detto ai loro genitori, addirittura li hanno costretti a prendere i pesci pagliaccio, perciò un sacco di esemplari sono un po', questa è un po' triste, li hanno catturati dal loro habitat e li hanno messi nelle case.
Un po' come era successo anche ai tempi della carica del 101, quando tutti volevano un dalmata in casa e poi li abbandonavano purtroppo.
Vabbè, stava a dire, c'è questa coppia di pesci pagliaccio, tutta felice, aveva i suoi piccoli, per un giorno arriva un barracuda, ammazza la madre e tutte le uova, però tranne uno, ovvero Nemo purtroppo è disabile, si può dire, perché ha una pinna piccola e una pinna come un normale pesce pagliaccio. Marlin, dopo quel giorno che è morta la madre, è diventato il classico padre protettivo. Un giorno Nemo tocca, come dicono nel film, il motoschifo, non il motoscafo, il motoschifo, e viene rapito da questo subacqueo e l'hanno portato a Sydney, dove farà amicizia con altri pesci, tra cui Branchia, un pesce giallo che dirà solo le bolle, le bolle, le bolle, le bolle, una stella marina, un pesce palla, una piccola anguilla. E però, perché Nemo è stato preso? Perché perché il padre voleva fare un regalo alla sua piccola amica, a sua figlia, Darla, il suo vero nome è la nipote, non la figlia. Va bene, lo prende per il compleanno. Intanto Marlin, per cercare Nemo, fa amicizia con questa smemorata pesce chirurga di nome Dory, che andranno in giro per la barriera corallina a cercare Nemo. Incontreranno degli squali che non mangiano i pesci, strano. Poi incontreranno le meduse, incontreranno i pesci quelli con la lanterna, poi incontrano dei granchi, incontrano la balena, infatti una scena Dory cerca di imitare il balenese, la lingua delle balene, e perciò fanno un viaggio eroico, addirittura conosceranno delle tartarughe, una chiamata Scorza e una Sguizzo, vabbè, il figlio, li porteranno finalmente a Sydney e ci saranno Amilcare, un pellicano, che li aiuterà a andare nello studio del dentista. Solo che il problema è che ci sono dei gabbiani che l'unica cosa che dicono è mio, 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 mio. Ma Nemo riuscirà ad andare via dall'acquario grazie a fingersi morto, perciò dovevano buttarlo. E perciò, andando nel mare, finalmente incontra Marlin, però viene perso in una rete da pesca, però riusciranno a spezzarlo, perciò Nemo verrà liberato, e così anche tutti i pesci che erano nella rete, e il film finisce che vissero tutti felici e contenti.
Insomma, una vera e propria odissea ambientata nei mari tropicali, di un padre alla ricerca di un figlio, e di un figlio che impara a sua volta un po' la lezione e capisce quanto il padre sia importante per lui. Ma fra tutti questi magnifici personaggi che popolano il mare, ce n'è uno che si impone quasi come un protagonista, anzi una protagonista, cioè Dory, che non a caso sarà la protagonista del sequel di Alla ricerca di Nemo, e soprattutto già da questo film diventa famosissima la sua canzone motivazionale che canta per spingere Marlin a proseguire il suo viaggio.
Zitto e nuota, nuota e zitto, zitto e nuota, nuota e zitto.
Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna, stanotte un altro dirà, non l'ho mai detto a nessuna.
Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna, stanotte un altro dirà, non l'ho mai detto a nessuna. Pandolina, domani torno da te con una nuova bugia. Tanto non ti importa di me, tu hai le fragole. Noi che a fare l'amore sia un film a Los Angeles. Tu vestita di rosso, uno sguardo da mantide. Ma tanto lo so che tu vuoi le fragole. Oh sì, fragole.
Fragole di sabato e domenica da me. Ti prometterò la luna.
Panna e champagne, fragole sotto la luna, stanotte un altro dirà, non l'ho mai detto a nessuna. Bambolina, domani torno da te con una nuova bugia. Tanto non ti importa di me, tu vuoi le fragole.
Casa mia questa sera mi va.
Non sai più farne a meno, non sai che fartene.
Forse dopo stasera chissà.
Ti invito da me, poi ti grido vattene.
Oggi no, oggi no, oggi no.
Ma tanto lo sai, più forte di me, più forte di me, più forte di me, più forte di me.
Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna. Stanotte un altro dirà, non l'ho mai detto a nessuna. Bambolina, domani torno da te con una nuova bugia. Tanto non ti importa di me. Tu hai le fragole, panna e champagne, un'isola deserta. È come una fragolessa che mi gira la testa. Al collo c'ho mille conchiglie ed un collier di perla. Vorrebbe mangiarmi se sono la sua caramella. La 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 la.
Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna. Stanotte un altro dirà, non l'ho mai detto a nessuno.
parte di me. Tu vuoi le fragole, la 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 la.
E siamo nell'ultimo spazio di Cine Young, e se non l'avete capito, se non avete riconosciuto questa frase, stiamo parlando del film della Pixar Alla ricerca di Nemo. Già nello spazio precedente avevamo introdotto la protagonista del sequel di Alla ricerca di Nemo, e cioè Dory, che appunto diventa protagonista di un altro film chiamato, vai che fantasia, Alla ricerca di Dory. Ma chi è che va a cercare Dory? Qual è questa nuova ricerca, questa nuova odissea a cui assistiamo nel film?
La trama parla di Dory che a un certo punto si ricorda che ha dei genitori, e perciò nuoteranno con Marlene e Nemo verso un parco chiamato Sea Life Aquarium, che è collegato con il parco acquatico di Cleveland. Perciò Dory viene presa e viene etichettata per essere mandata a Cleveland, però lei collaborerà con questo polipo chiamato Hank, che lui vuole andare a Cleveland perché la vita nell'oceano secondo lui è da uno schifo. Perciò Dory finirà nei condotti e andrà nella vasca di questo squalo balena di nome Destiny, che avrà come vicino un beluga miope. E perciò Dory cercherà i suoi genitori insieme ad Hank, però intanto Nemo e Marlin faranno amicizia con due foche che odiano una foca chiamata Gerard. Infatti quando vedono questo Gerard dicono: Gerard, tornati d'acqua! E perciò Marlin e Nemo però come fanno ad arrivare nell'acquario? Come, se non possono respirare se non nell'acqua? Verranno aiutati da questo uccello. Intanto però Marlin non si fidava di questo piccione, perciò va tutto di testa sua e guarda un po' il piccione proprio lì, il secchio lo portava dove si trovava Dory. Pensa un po' che genio. Vabbè, però Marlin, Nemo e Dory si rincontreranno nei condotti, però Dory scopre che i genitori non c'erano più. E perciò alla fine si scoprirà che i genitori ci sono, faranno dirottare un camion, e perciò Destiny, il beluga miope, Hank, i pesci che erano nel camion, i genitori, Dory, Marlin e Nemo vissero felici e contenti.
Ecco, un'altra fantastica rocambolesca avventura in corsa attraverso i mari alla ricerca dei genitori di Dory, dei quali la pesciolina si era ricordata, e tutt'altro che scontato, perché abbiamo detto prima Dory è una pesciolina che ha dei grandi vuoti di memoria, ha una memoria a brevissimo termine, e quindi è il ritrovamento dei genitori, anche il ritrovamento del proprio passato, delle proprie origini e della propria identità. Cosa ci insegnano questi film? Che anche le persone più svantaggiate, ricordiamo ci sono vari pesciolini o esseri del mare in difficoltà, possono compiere grandissime imprese se hanno la tenacia, la costanza, la perseveranza di inseguire i propri sogni, e se hanno soprattutto degli amici e degli altri pesci che contano su di loro. Usciamo dall'apnea di questo viaggio in fondo al mare, riprendiamo fiato, e c'è giusto il tempo per darvi appuntamento alla prossima puntata
con nuovi film, nuovi capolavori e molto altro, tranne quegli sbuffoni di delfini. Sì, dai, sono cicalano sempre i migliori. Io guarda, sono un piccolo delfino salterino, sono figo, sono bravo.
Cine Young, rubrica cinematografica, interviste e curiosità sul mondo del cinema. Un programma di Samuel Allegrini e Michele Storelli. Perché i film sono sogni che non dimenticherai mai.